Veramente. Il punto sul territorio.
Buon pomeriggio da Gianni Canaliere, saluto i radioascoltatori di Radio 85 e in differita ci seguiranno poi i telespettatori di Antenna Sud 85. E buonasera anche ai telespettatori di Antenna Sud 85. Gli ospiti in studio, perché oggi il programma si divide in due parti. Nella prima parte parleremo di una mostra molto interessante, Sovversivi, e chiaramente poi va anche a coincidere con quello che è purtroppo il conflitto in corso. E nella seconda parte invece parleremo dell'8 marzo. Intanto la parola ad Alessandro Rodi, ad Alberico Balestra, grazie per aver accettato il nostro invito di essere qui presente con noi questa sera. E proprio dallo scorso mese di ottobre, presso il Castello Imperiale è in corso di svolgimento un'interessante mostra dal titolo Sovversivi, una mostra che è un progetto di ricerca storica promosso dall'Archivio di Stato, ma in collaborazione con l'ANPI provinciale e con la sezione ANPI Donato della Porta e dall'amministrazione comunale. In pratica c'è il racconto della prima metà del Novecento, ma facciamo il punto della situazione, perché da ottobre ad oggi ci sono alcune novità, perché le scolaresche, posso usare questo termine, hanno preso d'assalto questa mostra con i due relatori Alberico Balestra e Alessandro Rodi. Inizio con Alessandro Rodi, facciamo il punto, il bilancio di questa mostra.
Il bilancio è fortemente positivo, perché da diversi giorni, e potremmo dire settimane, le scuole di Francavilla stanno partecipando attivamente e siamo su due visite al giorno la mattina. Ogni visita dura circa 2 ore, quindi possiamo dire che la mattina è completamente prenotata ed occupata dalle scuole. Ma il riscontro che noi stiamo avendo è che intanto i ragazzi sono attenti, perché avere e spiegare per circa 2 ore una mostra documentaria e fotografica diventa un po' pesante e si rischia che cali l'attenzione. Però questo noi non lo stiamo riscontrando, e dobbiamo anche tenere conto che le docenti e i docenti hanno preparato e preparano i ragazzi. Quando diciamo ragazzi, sono studenti delle scuole medie e delle scuole medie superiori, ed è anche un arricchimento reciproco. Noi che raccontiamo la storia locale, perché la storia nazionale la studiano a scuola, ma è un arricchimento reciproco, perché anche noi abbiamo quella energia che ci spinge a continuare su questa mostra. La prima sezione è le radici dell'antifascismo, e noi diciamo subito che le radici dell'antifascismo sono di fatto le radici della libertà, perché chi si batte contro una dittatura si batte per la libertà, ed è un tema così attuale, e noi nel racconto con gli studenti richiamiamo molte attualità, perché il concetto di libertà, il concetto di democrazia, perché molte volte chi lo vive quotidianamente rischia di perdere il senso, il valore più profondo della libertà, della democrazia, ci consente di far toccare con mano a loro che la libertà comporta anche in alcuni momenti il sacrificio sino alla morte.
Allora, parliamo nel dettaglio di questa mostra, così come diceva Alessandro Lodia, la storia, quella a livello nazionale e mondiale, si studia nelle aule, nelle scuole, ma la storia locale, quella poco conosciuta, perché poi emergono tanti spaccati da questa storia locale. Alberico Balestra.
Sì, non soltanto la storia locale, anche questa parte di storia contemporanea non viene approfondita nelle scuole. Teniamo conto che i programmi ministeriali si fermano sì e no al fascismo, quindi dopo non si approfondiscono i vari eventi. Ma la storia locale, poi ricordiamo
quella che... Quella di oggi sarà storia di quello che studieranno un domani.
Certo, ma poi le storie locali sono la parte essenziale di quella complessiva nazionale. Sì, è una mostra interessantissima, perché contiene pagine di storia francavillese che tutti i visitatori ascoltano con molto interesse, perché non conoscono. Ieri sera, durante l'evento che abbiamo tenuto nella sala Mogavero, c'erano alcuni francavillesi, alcuni amici miei, insomma, francavillesi, che non sapevano niente della mafia. A tal proposito, io devo
anche di una certa età.
Di una certa età, io devo ringraziare Gianni, devo ringraziarti Gianni, ma anche la radio che tu rappresenti in questo momento, per averci dato la possibilità di diffondere questo evento a Francavilla, che è un evento unico, è un evento unico. Tieni conto che questa mostra è voluta da
non
un
soltanto
po'
a livello radiofonico, anche a livello televisivo, quindi avete una platea molto più alta.
Ancora più interessante a livello televisivo. Dicevo, tieni conto che questa mostra è stata iniziata un po' di anni fa, circa 4-5 anni fa, e c'è stato uno sforzo notevole.
Possiamo
della
dire partita
dottoressa.
In sordina, diciamo, no? Questa mostra. Sì, magari non vi aspettavate.
È partita un po' come diciamo come una produzione dell'Archivio di Stato e dell'AMPI di recupero di documenti. Poi però è diventata una vera e propria mostra itinerante che racconta, ecco, la storia dei sovversivi. Storia dei sovversivi fatta di tanti eventi. Noi abbiamo voluto che all'interno della mostra ci fossero pagine di Francavilla. Infatti si vedono alcuni pannelli diversi dagli altri, proprio perché sono stati aggiunti, perché lo ha voluto il nostro presidente Sandro Rodia, sono stati aggiunti alla mostra provinciale. Ed è qualcosa che a me personalmente ha interessato molto, perché chi conosce Antonio Nardelli, chi conosce Elio Galliano, per averne sentito, se non per averne sentito parlare da molto lontano, o Luigi Pentassuglia. Io ricordo che prima a questi personaggi forse erano dedicate delle strade, ma manco le strade sono più dedicate. Quindi voglio dire, sono momenti importanti della nostra storia che emergono dalla mostra documentale.
Ecco, Sandro, io vorrei ricordare, perché poi mi viene in mente un sermone non di Gianni Canalire, ma io ti dico che se nelle tue vene non circola l'eredità dei millenni, che se nel tuo cuore non canta il poema delle lontane memorie, tu non sei un uomo, non rappresenti un popolo, né puoi vantarti di essere membro di una nobile città, Cesare Tofilato. Quindi la storia locale, al di là di quella che poi è il vissuto a livello nazionale e mondiale, ma i personaggi, c'è, cioè, chi comunque è stato anche in prima linea nelle nostre comunità, è quella che è la storia, poi quella che emerge.
Assolutamente, tenendo conto che questo testo è affisso nella sala consiliare del comune di Francavilla su una lastra marmorea.
Questo proprio a futura memoria.
A futura memoria. Cesare Tofilato ha uno spazio a sé all'interno della mostra, perché è la figura più prestigiosa, più conosciuta, più autorevole dell'antifascismo francavillese. Però, per quello che diceva prima Alberico, nella mostra noi mettiamo in evidenza degli aspetti sconosciuti, potrei dire poco conosciuti.
La microstoria.
Però sono sconosciuti perché decine di contadini, muratori, piccoli artigiani sono stati in carcere, hanno subito violenza, torture e sono francavillesi. Sono i cosiddetti sovversivi che hanno avuto il coraggio di opporsi ad una dittatura. Ma un aspetto che non viene messo in evidenza nella mostra, ma che noi raccontiamo ai ragazzi, è la presenza silenziosa, che non appare, delle donne. Perché, facciamo l'esempio, quando un uomo andava al confino e subiva anni di carcere, chi doveva affrontare tutto il peso della famiglia, del lavoro, quello di accudire i figli e di sfamare, perché stiamo parlando di periodi in cui la fame era vissuta quotidianamente. Per molti aspetti ci sono degli episodi, come l'omicidio che diceva prima Alberico, 1914, per la prima volta, quando in Italia i socialisti erano fronteggiati per isolarli, a Francavilla non è stata mai valorizzata questa vicenda, ci fu un'alleanza socialisti, conservatori, moderati e cattolici, e vinsero le elezioni. Sto cercando di dire che dalla mostra emerge che Francavilla, per alcuni aspetti in modo negativo, ma per tanti aspetti positivo, è stato un laboratorio a livello nazionale. E quando raccontiamo ai ragazzi, ma anche, io dico ragazzi, ma anche agli adulti, è un confronto continuo, perché i ragazzi fanno domande, intervengono, e anche vicende, ripeto, poco conosciute, che noi mettiamo in evidenza ed elenchiamo le persone che noi dobbiamo, dal nostro punto di vista, ricordare ed anche onorare, perché le radici dell'antifascismo, come ho detto prima, sono le radici della nostra libertà.
Allora, le radici della nostra libertà, diceva Sandro Rodia, ma ci sono stati due appuntamenti da ottobre, diciamo, a partire dall'iniziativa, due appuntamenti proprio nel mese, uno nel mese di febbraio, l'altro in questo mese di marzo, con due appuntamenti, Bella Ciao e l'altro Colpire il terrore con il terrore.
Due appuntamenti interessantissimi, interessantissimi perché tenuti da due professionisti molto, molto attenti, molto seri, che hanno fatto delle ricerche puntigliose. Anna Maria Padula ha illustrato quell'iniziativa Bella Ciao, che altro non è che la presentazione dei poeti contemporanei che hanno parlato della Resistenza. Anche questo, per esempio, anche questo è un elemento nuovo per i ragazzi, per i giovani studenti, perché si tratta di poeti contemporanei che a scuola difficilmente si studiano, bisogna aspettare gli anni dell'università per approfondirli, come Elio Vittorini, eccetera. Sì e no, si legge Montale o Ungaretti o qualche altro poeta del genere. E l'altra iniziativa, quella di ieri sera di Davide Gatti, è stata una provocazione, una vera e propria provocazione, perché Davide Gatti ha parlato del terrore contro il terrore, cioè ha messo in evidenza alcuni momenti della Resistenza che possono essere contestati per la loro violenza e per la loro gravità. Ci possono essere questi momenti, però questo non toglie che la Resistenza,
ecco, non toglie quello che è stato lo spirito proprio,
ecco, la Resistenza ha avuto uno spirito principale, lo spirito principale di far nascere la Costituzione della Repubblica Italiana. Ricordiamoci che è dalla Resistenza che nasce la nostra Costituzione. Due eventi importantissimi che si inseriscono perfettamente all'interno della mostra e si inseriscono soprattutto nel percorso che la mostra vuole fare, insomma, un percorso, non l'ho detto prima ma è bene precisarlo, che non è soltanto la presentazione di fatti e eventi che precedono il fascismo, che comunque costituiscono il movimento dei sovversivi, ma è anche un'analisi del controllo e della repressione del dissenso politico prima, durante e dopo il fascismo, dopo la dittatura fascista. All'interno di tutto questo, fatti e personaggi, ce ne sono tanti. La prima cosa che guardano i ragazzi quando arrivano alla mostra è il tabellone introduttivo con le foto segnaletiche dei sovversivi. E si chiedono come mai un sovversivo è presentato in tre dimensioni e altri invece in una sola dimensione, o come mai in queste foto c'è la rappresentazione, la raffigurazione del sovversivo con la coppola e altri invece senza coppola. E allora bisogna far capire loro che nello schedario questi elementi contribuivano a individuare meglio il personaggio. E il fascismo aveva questo interesse, quello di andare a individuare bene i personaggi per poi punirli, ecco, per poi punirli doverosamente.
Ecco, Sandro, se facciamo un parallelismo purtroppo con quello che sta avvenendo in questi giorni, no? Perché qua la mostra parla dell'affermazione dei diritti sociali, l'affermazione del diritto alla libertà, l'affermazione di una nazione ad essere nazione. Soprusi e diritti, anche qui, a parte inversa, addirittura la storia qui si capovolta. La Russia, lì dove un tempo, diciamo, gli ebrei, tutto quello che c'è stato, oggi addirittura è la Germania che dà un aiuto, diciamo, insieme alla Polonia e quant'altri.
Certo, richiamando la Russia, noi sottolineiamo subito con i ragazzi, e ci preme sottolinearlo anche qui, che noi raccontiamo l'esperienza del fascismo perché il fascismo è stata un'esperienza che ha vissuto l'Italia. Ma sottolineiamo subito che il nazismo, il comunismo, che sono altre dittature, noi sottolineiamo subito, lo facciamo con i ragazzi per evitare delle titubanze o dei dubbi.
Cioè che ci dimentichiamo delle foibe.
Ecco, ogni organizzazione dello Stato che nega la libertà sono tutte uguali. Quindi comunismo, fascismo e nazismo, lo Stato che nega la libertà agli individui sono tutte uguali. Non c'è una dittatura buona e una meno buona. E c'è un episodio nella mostra che si collega direttamente con l'attualità. 1 maggio 1912, in piazza Vittorio Emanuele, dove c'è il momento caduti, c'è un comizio del 1 maggio.
Perché ci segue da fuori Francavilla a Francavilla, parliamo di Francavilla Fontana, piazza Vittorio Emanuele.
Dove c'è il monumento ai caduti, c'è un signore di Ceglie che viene a fare il comizio perché erano socialisti, Donato Elia. Quando completa e finisce il comizio, grida viva il socialismo, ma lo arrestano perché dice abbasso la guerra. Per noi oggi è una cosa normalissima, anzi lo stiamo dicendo più volte in tutti questi
ma
giorni.
Ma intanto in Russia stanno manifestando e lì stanno ovviamente.
E quindi il concetto della libertà, quello di manifestare come abbiamo fatto qualche giorno e come a Francavilla, ma in tutte le città d'Italia e del mondo, sta venendo questo, cioè le manifestazioni per la pace e contro la guerra. Noi diciamo che per poter arrivare a questa libertà di esprimersi, tante persone hanno subito, ma continuano a subire il carcere, ma anche tante violenze che vediamo in televisione. Quindi a noi preme dire questo perché il percorso storico noi lo raccontiamo non come una lezione di storia, ma come un viaggio nella memoria. E l'aspetto interessante che vogliamo concludere con questa mostra è la manifestazione, l'iniziativa di chiusura. Noi cercheremo di coinvolgere i docenti che sono venuti con gli studenti, ma soprattutto gli studenti che ci diranno che senso ha avuto questa mostra per 5 mesi a Francavilla, qual è stato l'arricchimento per la conoscenza della nostra storia locale. E ci organizzeremo, è un'idea su cui stiamo lavorando, saranno i ragazzi e le docenti e i docenti i protagonisti della chiusura della mostra, perché potremmo fare la cosa classica, far venire un professore dell'università di storia per contestualizzare, però noi vogliamo capire che cosa è rimasto e quale contributo ha dato questa mostra
alla
nostra conoscenza.
Da questo punto di vista, il microfono al professor Abicolo Balestra, è stato anche docente, quindi diceva Sandro Rodia, non una lezione di storia ma un viaggio nelle memorie. Ecco, quale percezione hai riscontrato, il vivo interesse dei ragazzi, no, degli studenti? Qual è la cosa che hai percepito maggiormente una volta che lo studente si è visto, diciamo, davanti quello che è lo scenario non molto passato ma di un recente passato?
Intanto l'attenzione degli studenti ci ha molto colpito, perché io sono abituato a vederli sempre vivaci, assenti, distratti e comunque molto, diciamo, non molto discontinui nell'attenzione verso certi ragionamenti. Invece, di fronte a questa mostra ho notato...
Non hanno fatto la solita passeggiata, ecco.
No, giusto per bivaccare. Ho notato una particolare... Tu immagina che questa mattina c'era una quinta di una scuola superiore, che è arrivata in ritardo. La professoressa aveva bisogno di andare subito, di ritornare subito a scuola, ma i ragazzi erano talmente presi che non se ne fregavano niente. Sarebbero rimasti lì fino a mezzogiorno se non fosse stato per le... tu c'eri, no? Se non fosse stato per l'insegnante. Poi quello che colpisce è che i collegamenti con la situazione attuale non li facciamo noi, ma quasi quasi ce li chiedono loro. Sono loro stessi che vanno a individuare subito, no, il collegamento con ciò che sta accadendo in Ucraina, con il collegamento con ciò che sta accadendo nei paesi particolarmente oppressi dalla tirannide. E questo è un segno, secondo me, è un segno di maturazione, un segno di maturazione di questi ragazzi che noi a volte non consideriamo positivamente. Siamo portati a vedere sempre gli aspetti negativi della loro evoluzione. Però al di là di questi aspetti negativi c'è una crescita molto positiva, formativa. Molto positiva e formativa.
Ecco, parlando di crescita formativa, quanto tempo ancora rimarrà aperta la mostra? E quindi ne approfittiamo, anche ne approfitti sia attraverso la radio sia attraverso anche la televisione, magari con quello che è l'emergenza Covid che sta per finire, ce l'auguriamo tutti quanti. Ecco, se altre scolaresche possono visitare anche da fuori territorio questa mostra, fino a quando rimarrà aperta?
No, la mostra rimarrà aperta sino a fine marzo.
Ecco, dove è ubicata, giusto per dare l'indicazione?
La mostra è ubicata nel Castello Imperiali, primo piano, perché la necessità di spazi erano, diciamo, molte le necessità, e quindi abbiamo occupato tutta l'ala ovest del castello. Però è raggiungibile perché c'è anche l'ascensore, quindi chi può fa le scale, ma chi ha qualche problema lo può raggiungere benissimo con l'ascensore.
Diciamo, non c'è un biglietto, è un costo.
Non c'è un biglietto.
E no, la precisiamo cosa, queste cose anche
sì,
a beneficio di
l'aspetto
chi?
Interessante è che la mostra è della provincia di Brindisi, quindi ci sono dei pannelli dedicati specificatamente a Francavilla.
Le scuole, abbiamo detto, sì. No? Ma se il nostro Pierluigi, il cittadino, cioè gruppi di cittadini vorrebbero venire...
C'è il nostro recapito, ci sono le richieste. Allora, se qualcuno va in questo momento, la mostra è aperta e può visitarla.
Benissimo.
Se ha bisogno di guide, noi abbiamo la pagina Facebook dell'AMPI, abbiamo
notizie.
Il recapito telefonico. E per completare questo sforzo...
Questo anche la domenica, i giorni festivi?
Sì, sì. Adesso abbiamo problemi per le prenotazioni, perché purtroppo ci sono già per tanti giorni già due classi e dalle 9 sino alle 13 siamo occupati, però gli spazi cerchiamo di trovarli. Un ultimo aspetto per cercare di capire l'importanza di questa mostra, l'AMPI ha invitato per iscritto... ha inoltrato al presidente del consiglio comunale e al sindaco, invitandoli, il presidente del consiglio comunale che inviti tutti i consiglieri comunali, il sindaco, gli assessori, perché decidano quale giorno tutti insieme vogliono visitare la mostra, perché noi riteniamo che chi governa e amministra una città deve anche conoscere la storia locale di questa città.
Ecco, ti interrompo, Alberico Balestra, oltre, diciamo, all'aspetto visivo, fotografico, documentario della mostra, avete anche documentato in un libro.
In un libro, sì, anche sì. Beh, non l'abbiamo documentato noi. Vabbè, è così, una documentazione che è stata fatta a cura dell'AMPI, sì, dell'AMPI provinciale di Brindisi,
e
a cura dell'archivio, dell'archivio storico di Brindisi.
Cioè, uno attraverso queste pubblicazioni può farsi l'idea di quello che è il viaggio nella memoria a Francavilla.
Sì, sì, anche giusto? Perché è una pubblicazione molto, molto analitica. Ah. Certo, insomma, noi...
Beh, un conto è visitare la mostra, è un conto...
Ma lo dicevamo anche prima, insomma, nella mostra c'è la presenza di Francavilla, una presenza costante di Francavilla. Nel libro, invece, questo è riportato soltanto di sfuggita. Però è un opuscolo che, insomma, ha una sua funzione ed ha una sua importanza nella ricostruzione di questi fatti.
Va bene. Io ringrazio i due ospiti, ringrazio Alessandro Rodi, ringrazio Alberico Balestra. Magari successivamente potremo fare di nuovo il punto della situazione con quelli che saranno gli ultimi sviluppi di questa mostra. Lì nella regia per alcuni consigli pubblicitari.
Grazie.
Seconda parte, dopo la mostra ai sorversivi, invece storie di donne. Parliamo dell'8 marzo, in studio Tiziana Fino, che è la presidente della commissione pari opportunità di Francavilla Fontana, promotrice insieme all'amministrazione comunale di questo cartellone dedicato, diciamo, l'8 marzo, dedicato alle storie di donne che vengono raccontate. Già ci sono già avute prime iniziative a Francavilla Fontana. a partire dal 27 febbraio il primo appuntamento è stato proprio l'inaugurazione di una mostra personale dal titolo Libere.
Buonasera Gianni, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, abbiamo inaugurato il 27 febbraio la mostra Libere di Laura Scalera, Libere, ritratti e rappresentazione di donne capaci di libertà. Una carrellata di 18 ritratti di quest'artista, bravissima artista mesagnese, che raccontano appunto le storie di donne che si sono succedute, ci sono anche due italiane, Monica Vitti e Franca Rame, di donne che hanno in qualche modo rivendicato la propria libertà liberandosi dai pregiudizi, dagli stereotipi. Noi quindi abbiamo inaugurato domenica scorsa, la mostra sarà in sala Belvedere presso il Castello Imperiale fino al 13 marzo e nel contempo abbiamo anche ascoltato in quell'occasione la testimonianza di Luana Garofalo, un'operatrice legale che ha fatto appunto l'esperienza presso le navi, sulle navi quarantena e che ha raccontato la sua storia. E oggi il secondo appuntamento è quello che si è avuto sempre al castello, in cui Luana ha raccontato alle scolaresche insieme all'avvocato Nicola Lonoce, ha parlato del tema dell'immigrazione. Ecco, noi questa rassegna, mi permetto di dire, è una rassegna che ci ha molto soddisfatti, poiché è stata forse in un periodo storico particolare, particolarmente congrua, particolarmente attinente a quello che stiamo vivendo. Abbiamo parlato di temi di concretezza, temi anche di lotta, lotta non soltanto naturalmente armata, ma proprio di lotta e di sacrificio, attraverso queste donne della mostra, ma anche nei racconti di Luana. E concluderemo l'8 marzo con un bellissimo libro di Fioranna Bilanzuoli, Quelle figlie, quelle spose, la storia di quattro generazioni di donne che si avvicendano appunto.
Ecco, diceva la presidente della commissione pari opportunità Tiziana Fino, lotta ma anche sacrifici. Io mi rivolgo ad Alessandra Passa, che è componente della commissione pari opportunità. Ancora oggi ha un senso celebrare un'iniziativa, una giornata internazionale dedicata alla donna, oggi come oggi, al di là di quello che sta avvenendo nel conflitto, di quelle che sono le donne oggi impegnate nel conflitto con Ucraina e Russia?
Buonasera a tutti. Purtroppo credo sia proprio necessario.
La mia domanda è retorica.
Ecco, sì, retorica. Purtroppo è necessario ancora oggi avere una giornata internazionale dedicata alle donne. Perché per diverse ragioni, le ragioni sono legate alle continue violenze che nei paesi democratici dell'Occidente continuano a subire le donne, ma soprattutto per la carenza di diritti che invece tutte le altre donne facenti parte di paesi in cui appunto non vi è democrazia, ma non vi sono nemmeno i diritti basi, quali anche la semplice libertà di vestirsi come si vuole, di uscire, di studiare, le semplici libertà, quelle che noi diamo per scontate, anche solo per quelle donne vale la pena ancora oggi, tra virgolette, fare retorica, perché poi a volte si corre il rischio di cadere, esatto, nella retorica. Però purtroppo è importante fare sensibilizzazione, soprattutto per le nuove generazioni, affinché siano in grado di domani riconoscere i propri diritti e riconoscere anche la violenza laddove vi è ancora, e rivendicare le proprie libertà, i propri diritti, che siano uomini che siano donne, anzi soprattutto gli uomini rispetto alla popolazione femminile.
Allora, abbiamo in collegamento e salutiamo per aver accettato il nostro invito quella che è, diciamo, l'autrice di questa mostra Libere, ritratti e rappresentazioni di donne capaci di libertà, l'artista Laura Scalera. Una mostra che, mi diceva Tiziana Fino, rimarrà aperta fino al prossimo 13 marzo. È una mostra, anzi è un viaggio, prima abbiamo fatto un viaggio intorno alle memorie, qui invece è un viaggio intorno al mondo dei diritti. Buon pomeriggio Laura.
Buon pomeriggio a tutte e tutti. Grazie per l'invito.
Allora, è una, diciamo, una mostra che, dicevo, si trasforma in questa sorta di viaggio più che nella memoria, invece quello che è il mondo dei diritti negati, ancora oggi, diceva Passa nella commissione pari opportunità. E parti da, diciamo, da quello che è stato, diciamo, un percorso che ti ha ispirato da un fatto concreto avvenuto, diciamo, nel 2020. il cielo è migliore della terra e io voglio il cielo. Ecco, questa è una bella riflessione, una bella, diciamo, per quello che è, può essere, diciamo, questa riflessione dedicata quindi da questa attivista egiziana, ma nello stesso tempo la ricerca del cielo è diventata per te quel filo conduttore di questa rassegna, è così?
Sì, esatto. La mostra vuole essere un po', vuole appunto collegare una serie di storie di vita di donne che, alcune meno fortunate di altre, che però nella propria vita si sono battute, no? per i diritti negati. La pittura è uno strumento potente e immediato da sempre, no? Per raccontare qualcosa, e lo diviene ancora di più per veicolare dei racconti di lotte. Quindi questa mostra, alla fine potrei dire che è un vero e proprio messaggio politico, no?
Sì.
Esatto, mi dicevi di la prima che ho dipinto, che era Sara Igasi, che lei, ahimè, purtroppo è una tra quelle meno fortunate, perché nonostante si sia liberata grazie agli aiuti internazionali da questa prigionia, no, in Egitto, le torture sono state così forti, così crudeli, la violenza l'ha accompagnata anche dopo in esilio, ed era così forte da non riuscire più ad andare avanti. Lei mi ha ispirato. Prego.
No, prego, prego, continua.
No, nulla, lei mi ha ispirato e da lei è cominciato così questa serie.
Ecco, in tutto sono 18 le donne ritratte in questo percorso che hai ideato all'interno di Castello Imperiali.
Sì, sono 18, il numero è casuale in realtà, questa la definirei un po' una mostra in continuo divenire, no? Una mostra in fieri. Perché sono tante le donne di cui si potrebbe raccontare, ma non sono necessariamente delle attiviste, sono anche delle donne che non cercavano, no?
Le donne della vita quotidiana, quella di ogni giorno, la vita comune.
Esatto,
vuole dire.
Esatto. Mi viene in mente, a proposito di questo, Aida Buturovic, che era semplicemente una bibliotecaria di Sarajevo, che durante i bombardamenti della Biblioteca Nazionale di Sarajevo nel 92, lei cercava di salvare i più libri possibili dalla biblioteca, ed è stata appunto colta da una scheggia di una granata. Quindi sono tutte comunque donne. Alcune di loro appunto non cercavano, non lottavano, no, per i diritti, però lottavano per qualcosa di importante, quindi libere anche in questo senso.
Ecco, ti ringrazio, questa mostra in itinere, speriamo di averla prossimamente anche a Francavilla Fontana, ancora con un'altra iniziativa sempre legato a quello che è, diciamo, la rappresentazione di donne capaci di libertà. Le auguro buon lavoro.
Grazie a voi.
Torniamo in studio, Tiziana Fino, questo percorso che ovviamente si interfaccia con quello che è lo scenario anche attuale.
Certo, la Commissione Pari Opportunità, mai come adesso, ha avuto un compito importante, quello appunto di declinare le pari opportunità aprendosi al territorio. È quello che abbiamo fatto, cercando di affrontare con delicatezza e con rispetto delle tematiche che in questo momento sono particolarmente.
Quando l'avete pensata non c'era ancora il conflitto.
No, non c'era, però devo dire che noi da sempre decliniamo, ecco, il nostro concetto di pari opportunità non è quello soltanto di ricordare in occasione delle ricorrenze, che sia la giornata contro la violenza, che sia la giornata internazionale della donna o altro, cerchiamo di aprirci, ecco, è una nostra caratteristica, quella di aprirci al territorio e soprattutto di fare rete. È lo stesso motivo per cui ho dimenticato prima, noi l'8 marzo, oltre alla presentazione del libro, al mattino ci sarà una conferenza stampa a Brindisi in cui tutte le pari opportunità sottoscriveranno il documento per la visibilità femminile, un documento molto importante voluto dall'assessore Tatarano e che ha coinvolto tutte le CPO, perché riteniamo che facendo rete possiamo fare qualcosa di ancora più concreto, perché lo scopo della commissione è sensibilizzare, però se oltre a sensibilizzare noi riusciamo ad arrivare con un messaggio a qualcuno che in quel momento ha bisogno del nostro messaggio, beh, io credo che noi abbiamo fatto la metà del nostro lavoro.
Uno degli obiettivi è quello della toponomastica femminile,
esatto.
Perché molto spesso le donne sono anche dimenticate dimenticate nelle,
esatto, nelle vie, nelle
sì, targhe viarie.
Sì, sì, sì. Nel linguaggio, ecco, il documento si sofferma proprio su questi tre aspetti: il linguaggio, la toponomastica, il doppio cognome, temi che noi abbiamo affrontato dall'inizio del nostro mandato e che, insomma, sono cari all'assessorato di Tatarano.
Ecco, Alessandra Passa, raccontare e testimoniare, questo è l'impegno della Commissione Pari Opportunità.
Sì, raccontare e testimoniare, mi allego anche a quello che stavi dicendo tu prima rispetto al contesto storico che stiamo vivendo, no, del conflitto, sì. Proprio sul testimoniare e raccontare, questa mattina l'incontro che c'è stato con l'avvocato Nicola Lonoce e Luana Garofoli, ma anche c'è stato anche l'intervento del sindaco, ecco, era tutto casualmente contestualizzato a quello che stiamo vivendo. Abbiamo affrontato sì il discorso dei migranti, della carenza dei diritti in alcune parti del mondo, del perché alcune donne facciano la traversata del Mediterraneo, ma non abbiamo trascurato assolutamente la situazione attuale del conflitto russo-ucraino, anche insieme ai ragazzi, quindi cercando di fargli comprendere le ragioni e le basi rispetto a quello che sta accadendo. Per cui sì, il nostro compito è anche quello di dare testimonianza, di raccontare ciò che spesso viene celato, no? Assistiamo quotidianamente a storie di donne in TV, a questioni di dimensioni internazionali, ma sempre in maniera molto velata. Ed è bene che, appunto, spesso, anzi non spesso, a volte si scenda nel dettaglio e si faccia capire qualcosa in più, soprattutto alle nuove generazioni.
Ecco, grazie Alessandra. E proprio questa mattina, giovedì, a Castello Imperiale, si è svolta un'iniziativa, anzi un momento di confronto oltremare, un confronto con gli studenti degli istituti superiori proprio sul fenomeno migratorio. E abbiamo in linea, dovremmo avere in linea, Maria Luana Garofoli. Buon pomeriggio, buonasera.
Buon pomeriggio, buonasera, ciao a tutti.
Allora, non ti dico di raccontare ciò che hai testimoniato questa mattina, ma in pillole, perché sei rientrata da un viaggio proprio sulle navi quarantena in soccorso dei migranti. La tua esperienza, quello che hai visto, diciamo, a bordo di queste navi?
Sicuramente c'è tanta sofferenza da parte di queste persone che lasciano il proprio paese perché comunque non si sentono al sicuro, perché comunque ci sono tante questioni da affrontare di carattere culturale, religioso, economico, di povertà, quindi non sono tutte persone che si spostano solo ed unicamente a causa della guerra, ma questo non significa che non siano persone degne di attenzione, di protezione e di ascolto.
Ecco, la macchina dell'accoglienza, sì, dal tuo punto di vista oggi, diciamo, è molto più organizzata rispetto a 20-10 anni fa, ma si potrebbe ancora fare molto di più?
Beh, certo, assolutamente si potrebbe fare tanto, tanto, tanto di più, soprattutto dal punto di vista giuridico ci si potrebbe impegnare a migliorare tante questioni riguardanti anche la protezione, i permessi che queste persone potrebbero avere appunto per restare.
Io la butto così, mi cedo anche, diciamo, superando alcune resistenze politiche, non voglio entrare nell'affrontare questo argomento, ma così in linea di massima generale.
Sì, effettivamente diciamo che quando c'è stato il noto decreto Salvini, decreto sicurezza, anche detto decreto Salvini, quando appunto Salvini era ministro dell'interno, quel decreto ha comportato tanti, tanti problemi con l'esclusione e l'eliminazione della protezione umanitaria. Sì. Poi per fortuna comunque ci sono state successive riforme che hanno reintrodotto i cosiddetti casi speciali, che hanno permesso poi di aggiustare il tiro in tante situazioni, e soprattutto situazioni in cui numerosi migranti si sono ritrovati all'improvviso in un limbo, in cui non potevano più avere un permesso per essere qui regolari, e pur volendo essere regolari sul territorio italiano, lavorare regolarmente, pagare le tasse, avere una vita, insomma, normale come tutti.
Maria Luana Garofoli, io ti ringrazio per questa testimonianza. Passiamo, non dico il microfono, ma il telefono, sì, perché so che state insieme con Fioranna Bilanzuoli. Perché? Perché la rassegna si chiuderà martedì 8 marzo. L'invito chi ci sta ascoltando, ovviamente con tutti gli accorgimenti del caso, a seguire a Castello Imperiale a partire dalle 18.30 la presentazione del libro Quelle figlie, quelle spose di Fiorana Bilanzuoli.
Sono qui, buonasera.
A tutti. Dialogherai con il professore Giorgio Rosso e l'assessore Maria Angelotti, interverranno il sindaco Antonello De Luzzo, sì, ma anche la stessa presidente della commissione pari opportunità Tiziana Fino. Cosa racconti in questo, diciamo, libro Quelle figlie, quelle spose?
Intanto è un libro che io definisco terrone, nel senso che è una sorta di saga familiare che attraversa, diciamo così, quasi più di un secolo, è la storia di donne di una stessa famiglia che si snoda, si svolge la narrazione in terra di Puglia, in terra d'Otranto più precisamente. E quindi hanno ritenuto opportuno che questo libro, proprio in occasione della festa della donna dell'8 marzo, fosse adatto, diciamo così, proprio per discutere di donne, di condizioni femminili e tutto ciò, insomma, che riguarda appunto l'ambito delle donne da qui a un secolo e mezzo fa.
Ecco, Bilanzuoli, torniamo un po' ai giorni nostri. Oggi si parla ancora di diritti negati alle donne nel mondo, ma viviamo nel 2022.
Sì, decisamente sì. La mia storia è una narrazione, sono dei fatti
che fa riflettere su quelli che
sono romanzati naturalmente.
Beh, è normale,
è chiaro che diciamo durante lo svolgimento della storia, delle storie di queste quattro donne si nota chiaramente un progredire, no? Di quella che era la condizione della donna 100-120 anni fa in Puglia, nel sud d'Italia, e quella di oggi, che certo ci sono stati dei cambiamenti e dei capovolgimenti, io direi sostanziosi, sì. Però no, non ci siamo ancora, ecco.
Io ringrazio anche Fiorana Bilanzuoli. L'appuntamento per chi vuole seguire la presentazione del libro Quelle figlie, quelle spose è per martedì 8 marzo alle 18.30 a Castello Imperiali a Francavilla Fontana. Grazie.
Grazie, buonasera a tutti.
Ecco, torniamo in studio. Dicevamo ancora dei diritti negati. Perché? Perché ecco, questo 8 marzo la Commissione Pari Opportunità ha voluto tracciare delle chiavi di lettura partendo dalle esperienze di resilienza e resistenza.
Certo, è quello che abbiamo cercato di evidenziare nella nostra rassegna, il racconto concreto di persone che riportano la propria storia. Quando è nata questa rassegna, devo dire che è nata in poco tempo, perché soltanto un mese e mezzo fa eravamo in piena pandemia e quindi non si pensava alla possibilità di poter fare. È nato in poco tempo, ma mi piace pensare che sia stata un qualcosa frutto veramente di una riflessione e soprattutto di un coinvolgimento motivato. Siamo in un momento storico difficilissimo, non soltanto per il discorso guerra, la pandemia. Riflettevo l'altro giorno alle nostre generazioni, alle generazioni dei nostri figli, il terrorismo che comunque ha fatto anche la sua parte, il Covid e ora anche la guerra, sono tutti elementi che stanno portando a far vivere le nuove generazioni piene di paura. Quindi mi permetto di dire che eventi come questi, leggere un libro in cui emergono dei ricordi che poi sono ricordi per tutti, anche se non appartengono alla propria sfera personale, o ascoltare la storia di Luana, o attraverso l'arte sapere di donne che in qualche modo, come diceva anche Laura, non per forza attiviste, ma donne semplici che hanno in qualche modo si sono dedicate hanno voluto rivendicare i propri diritti. Ecco, io credo che in questo modo noi abbiamo in qualche modo dato un balsamo, se mi è concesso dire, a un periodo molto difficile.
Ecco, Alessandra, la Commissione Pari Opportunità si è mossa anche in rete con altre associazioni, Linear Wheel, Terra degli Imperiali, Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia, quindi è un'iniziativa che ovviamente è stata concepita al di là, ideata e programmata al di là di quello che non immaginavate oggi, il conflitto in corso, ma lo spirito era quello di trasmettere un messaggio che sia di speranza ma anche di non più negazione di diritti.
Sì, assolutamente. Questo sia, come dicevi tu, facendo rete, perché sì, abbiamo concepito questa rassegna insieme ad altre associazioni, in quanto il nostro mantra è quello di non agire mai da soli, proprio per raggiungere un target di persone sempre più ampio e di
diversa tipologia. Anche il coinvolgimento dell'assessore, oltre che di Maria Angelotti, anche dell'assessore delle pari opportunità, Sergio Tatarano.
Certo, sì, assolutamente. Sergio, diciamo, in sordina e sempre presente. Questa rassegna ha voluto, diciamo, essere ancora più presente proprio perché, come dicevamo prima, il periodo è particolare, per cui ciascuno di noi tende a voler dare un proprio contributo, per quanto possa partire da persone umili, insomma, non che ci sentiamo in grado di poter fare lezioni di vita a qualcuno, però dare il nostro contributo lo sentiamo come un dovere civico. Assolutamente quello che dicevi è il nostro modo in cui abbiamo deciso di agire. Sicuramente coinvolgere target diversi permette anche di dare un messaggio più incisivo. Faccio sempre leva sull'evento di oggi perché mi ha particolarmente colpito. Non solo vedere numerosi ragazzi insieme dopo 2 anni di pandemia, in cui comunque gli eventi sono stati fermi, e quindi per quanto abbiamo potuto agire attraverso i social, però
anche questo è stato un messaggio di speranza.
Esatto, sì, ma poi grazie anche agli interventi che abbiamo avuto, i ragazzi hanno potuto assistere a delle lezioni che a scuola non hanno, perché la scuola è lontana dall'attualità che stiamo vivendo oggi, dall'attualità che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Per cui hanno potuto comprendere alcune dinamiche e anche scendere in dettagli che diversamente non avrebbero avuto. Non li trovi sui libri e soprattutto non li trovi sui social, che chiaro. Sono, diciamo, gli ambienti più frequentati dai ragazzi di quell'età. Per cui sì, posso dirmi fiera insieme al resto della commissione di aver raggiunto, diciamo, un livello in più. Ecco,
proprio quel livello in più io voglio raggiungere con Tiziana Fino, perché non è uno slogan rivendicare l'inviolabilità della persona umana, non è uno slogan.
Assolutamente no, è un...
Vogliamo ribadire questo concetto e chiudiamo con questo.
Sì, è un diritto, quello di essere liberi, di essere se stessi sempre, di poter avere i propri diritti e come dicevo, essere se stessi, cercando nel rispetto anche sempre degli altri oltre che di se stessi.
Ecco, l'invito anche a seguire la mostra,
certo,
il corso di svolgimento.
La mostra, molte scuole, diciamo, sono interessate, ci stanno contattando, quindi fino al 13 marzo la mostra sarà visibile e aperta a tutti, non c'è nessun...
Anche i giorni festivi,
sì, 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 non c'è nessun costo. E devo dire che proprio ora mi sono arrivati dei messaggi da alcune scuole perché sono molto interessate. Sì.
E l'invito anche alla rassegna di chiusura, quella dell'8 marzo, sì, a Castello Imperiale.
Sì, va bene. Grazie mille.
Allora, io ringrazio Alessandra Passa della Commissione Pari Opportunità, ringrazio il Presidente Tiziana Fino, Presidente della Commissione Pari Opportunità. Ovviamente l'invito è quello di seguire le iniziative in programma per l'8 marzo. Da Gianni Canelire, la più cordiale buonasera.
Francamente, il punto sul territorio.